Ci sono alcuni momenti nella vita in cui avvengono importanti movimenti di denaro. Proprio per questo ci troviamo spesso ad essere completamente impreparati su come gestirli e soprattutto su come evitare gli errori più comuni. Uno di questi momenti è l'acquisto, ma soprattutto la vendita di un immobile. Escludendo infatti il caso in cui si parli di prima casa e quindi la vendita dell'immobile è finalizzata all'acquisto di un nuovo immobile in un momento successivo, spesso ci troviamo ad avere una somma ben più elevata rispetto a quanto siamo abituati ad avere normalmente, e questo può creare alcune difficoltà. Questi momenti infatti sono cruciali e possono fare un'estrema differenza tra vivere un futuro sereno o dover continuare a rincorrere per anni e anni. Oggi quindi vediamo i principali errori, ma soprattutto cosa fare passo passo dopo aver venduto un immobile per garantirsi un futuro e una vita serena. Quindi iniziamo. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, puntata numero 28 e puntata in cui iniziamo una nuova serie di episodi, una nuova serie di tematiche che finora non ho trattato, ma che mi sono reso conto di essere, prima di tutto, di estrema importanza per quanto riguarda la finanza personale, la gestione dei propri risparmi, ma che soprattutto non è nemmeno trattato così tanto quando nei vari contenuti, nelle varie forme di informazione di finanza personale presenti online, ovvero tutti quegli episodi che vanno a scombussolare un po', a minare un po' l'equilibrio finanziario che viviamo tutti i giorni, ecco. Questo perché? Perché noi, in quanto umani, tendiamo ad avere appunto un certo equilibrio, ovvero vivere più o meno la stessa routine, con la stessa quantità di denaro da gestire di giorno in giorno, quindi senza particolari modifiche o comunque problematiche che avvengono almeno a livello quotidiano. Però ogni tanto capitano determinati eventi che, nel bene o nel male, vanno a toccare questo equilibrio. Oggi parliamo della vendita di un immobile, ma perché? Perché è un episodio che ci porta ad avere della disponibilità liquida di denaro molto più ampia di solito rispetto a quella che siamo abituati a gestire, e quindi questo può portare in primis ad effettuare degli errori che possono crearci dei danni anche importanti, ma poi anche, se non gestiti in modo ottimale, questi episodi possono anche minare la nostra qualità della vita, comunque non permetterci di raggiungere le cose importanti che noi in realtà vorremmo raggiungere nel nostro futuro, nel nostro medio lungo termine, ecco. Questo è un episodio, ma poi ce ne possono essere tanti altri, come ho detto prima, positivi o negativi. Ci può essere un'eredità, ci può essere un cambiamento nell'equilibrio familiare, come ad esempio una separazione, un divorzio. Sono tutte quelle tipologie di episodi che creano importanti movimenti di denaro e che, appunto, come detto prima, se non gestiti in maniera ottimale, possono fare magari ancora più danni rispetto a quello che ci sembra possano fare, ecco. Come è strutturata questa puntata? Inizialmente, per forza di cose, andremo a parlare degli errori, ovvero tutti quegli errori tipici, in quanto noi siamo umani, siamo persone, facciamo errori, e specialmente quando si parla di denaro vediamo che in modo abbastanza ricorrente facciamo sempre gli stessi errori, e quindi questa può essere una cosa molto generale, applicabile a tante persone, proprio perché il nostro cervello segue determinati pattern che tipicamente sono sempre gli stessi per molte persone, ecco. Però questi errori possono costare molto caro se si parla di episodi come la vendita di un immobile, che comportano anche diverse migliaia di euro, se non centinaia di migliaia di euro, ecco. Questo come primo passaggio. Poi in un secondo momento andremo a vedere cosa fare in realtà in questa, se viviamo in questa tipologia di eventi o se ci aspettiamo di viverlo nel prossimo futuro. Cosa fare, ovviamente, di per sé dipende molto dalla nostra situazione specifica personale, questa è una premessa importante da fare, però ci sono alcuni passaggi, alcuni schemi, comunque una strategia generica che può essere generalizzata, comunque può essere un canovaccio da seguire per poi avere una strategia di base da applicare, da personalizzare per il nostro caso specifico personale, ecco. Quindi iniziamo subito con gli errori. Quando si vende un immobile, che può essere per diversi motivi, perché noi andiamo a vendere un immobile magari perché l'abbiamo ereditato, perché ci rendiamo conto di averne più di uno e di non volerne gestire, comunque di semplificare la gestione del nostro patrimonio. Può arrivare perché cambia l'assetto familiare, magari sai, dopo le famiglie al giorno d'oggi sono molto dinamiche, quindi magari abbiamo vissuto single per molti anni con nostra casa di proprietà e dopo tanti anni troviamo una compagna, un compagno, e quindi vogliamo cambiare e vendere un immobile che inizia a essere di troppo. Ci sono varie dinamiche positive o negative che poi alla fine portano a questo caso, ovvero alla vendita, e quindi ad avere una determinata somma di liquidità a disposizione. Come ho detto nell'introduzione, escludiamo il caso della prima casa, cioè il classico caso in cui abbiamo una casa, la vogliamo cambiare, vendiamo quella che abbiamo e ne compriamo una nuova, perché ovviamente la liquidità che otteniamo dalla vendita è finalizzata all'acquisto del nuovo immobile. Però in tutti gli altri casi, quali sono gli errori più comuni? Il primo è quello classico che avviene quando vediamo come disponibilità sul nostro conto una somma molto più alta rispetto a quella che siamo abituati a gestire, ovvero l'illusione della ricchezza. Cosa significa? Che quando vediamo tanti soldi sul conto, il nostro cervello lo associa con l'essere improvvisamente incredibilmente ricchi. Quindi è il classico caso della vittoria alla lotteria, per dire che siamo abituati ad avere 4 spicci sul conto, vinciamo la lotteria, iniziamo ad averne centinaia di migliaia, se non qualche milione, ed ecco che parte quel meccanismo di sentirsi, anche se nessuno lo vuole ammettere, voglio essere molto chiaro su questo, nessuno lo vuole ammettere, però ci sentiamo tutti un po' dei fenomeni, un po' come se quel numero ci facesse sentire meglio, ci facesse sentire delle persone migliori. E quindi l'illusione della ricchezza porta anche a tendere a spendere subito, o comunque prendersi qualche... prendersi qualche sfizio in più, senza essere lungimiranti, senza capire prima esattamente come quei soldi possono esserci utili, e fare una giusta pianificazione. Tendiamo a essere molto impulsivi, proprio perché ci sembra, in quel momento, quando stiamo vivendo quella situazione, ci sembra che d'ora in poi sarà sempre così, cioè quella ricchezza che abbiamo in quel momento, quel numeretto che vediamo nel conto, perché poi è anche una questione proprio psicologica, e la differenza tra immobile e liquidità è proprio questa, cioè il fatto di vedere un numero che è lì, che è sotto i nostri occhi di giorno in giorno. Al contrario, invece, un immobile abbiamo un'idea di quanto può valere, ma non è che andiamo a quantificarlo quotidianamente sul suo valore, ecco. Come dicevo prima, questa illusione di ricchezza non va di pari passo col concetto di pianificazione, ma al contrario ci porta a commettere errori, nel senso magari di spendere più di quello che effettivamente possiamo permetterci, per cose che alla fine ci portano a perdere valore. Secondo errore, specialmente nel caso dell'eredità, quindi nel caso in cui questo immobile l'abbiamo ricevuto tramite eredità, e quindi non lo abbiamo, tra virgolette, guadagnato con il nostro lavoro, ma c'è stato lo abbiamo ricevuto, ecco, tendiamo a fare l'errore di vedere questa disponibilità di denaro come dei soldi extra, come se appunto li avessimo vinti alla lotteria. Esempio: noi vinciamo 1 milione di euro alla lotteria, questi soldi mentalmente non sono frutto del nostro lavoro, il nostro cervello non dice non ce li siamo sudati, tra virgolette, ma sono arrivati da un giorno all'altro in più, extra. E questo, guarda il caso, molto semplice: vinci 100 euro e il gratta e vinci, cosa fai con questi 100 euro? Li accantoni? Oppure è molto probabile che tu dica: beh, mi compro un altro gratta e vinci, oppure me li bevo con gli amici e ci divertiamo. Ecco, per 100 euro ovviamente non è una catastrofe, ci può stare. Ecco, il problema è che tendiamo a fare questo errore anche con disponibilità ben più elevate. riceviamo magari 1 milione di euro, ecco che, come si ricollega anche l'errore che dicevo prima, diciamo: bene, allora, visto che adesso ho 1 milione di euro, mi prendo la macchina figa, mi prendo la casa più bella di proprietà, la prima la prendiamo molto più grande, molto più spaziosa, molto più di lusso, anche se effettivamente non ci serve, facciamo tutta una serie di spese che alla fine portano nel giro di poco tempo a far fuori tutta questa disponibilità che abbiamo, ecco. Specialmente nel caso dell'eredità questo è ancora più marcato, perché come dicevo prima, sono soldi che il nostro cervello dice non te li sei sudati, quindi ti fa sentire meno in colpa per sperperarli, ecco. Questo è il meccanismo mentale che accade spesso. Il terzo errore è quello di essere eccessivamente prudenti, nel senso di lasciarli su un conto corrente o un conto deposito, proprio perché non sapendo bene come fare, vuoi per ovviamente paura di sbagliare, vuoi per un eccesso di prudenza, tutta una serie di motivi, rimangono sul conto in attesa che questi possano servire per qualcosa. Il problema qual è? Che spesso questa attesa, almeno per buona parte di questi soldi, diventa particolarmente lunga, nel senso che specialmente se arriviamo ad avere una somma abbastanza importante, è difficile che noi nel giro di 1 o 2 anni effettivamente li andiamo a spendere tutti, a meno che appunto non ci facciamo prendere troppo la mano tra sfizi e cose varie, ecco. E quindi questi soldi finiscono per rimanere nel conto per molto troppo tempo e qui per forza di cose perdere valore, ovvero farsi erodere dal classico concetto di inflazione di cui abbiamo parlato spesso. Questo è un errore un po' più subdolo, perché non è difficile rendersene conto, però alla fine ci porta nell'arco di molto tempo, di 5-10 anni, ad effettivamente essere più poveri, perché questi soldi non hanno creato alcun tipo di valore, né sono cresciuti, né hanno creato qualche forma di rendita, e quindi perdono valore e ci porta magari in orizzonti temporali medio-lunghi a effettivamente non cambiarci poi più di tanto la vita rispetto a prima, quindi semplicemente non aiutarci a mantenere il nostro stile di vita, qualità della vita che desideriamo, o anche migliorarlo, perché no? Il quarto errore, infine, è quello di investirli sulla prima occasione, cioè prendere questo denaro, vedere la prima occasione, la prima cosa che ci piace, decidiamo anche di prendere qualche fondo azionario, così, perché ci siamo fatti prendere dagli investimenti, ci sentiamo dei fenomeni da questo punto di vista, qualsiasi cosa, la prima occasione di startup di cui ci parla il nostro amico, magari proprio con la scusa di non li voglio lasciare là, se no l'inflazione se li mangia, cose di questo tipo, trascurando tutte le altre cose che vedremo oggi, ma che sono spesso molto più importanti che investire questo denaro. E quindi, con questo pretesto, partiamo subito a quali sono le cose da fare, i passaggi che devi seguire, i concetti che è utile tenere a mente in questo caso, ovvero quando vendiamo un immobile abbiamo una nuova disponibilità di liquidità sul conto corrente. Ecco, come ho detto prima, ogni caso ha la sua storia, ha le sue sfaccettature da tenere in considerazione, però vediamo una strategia generica, un percorso che può essere utile a tutti per capire come districarsi in queste occasioni. Quindi, passaggio numero uno: immagina di non avere quei soldi, cioè immagina di non aver fatto questa vendita e di tornare un passo prima, ovvero quando ancora non avevi questa disponibilità. A questo punto fai una fotografia della tua situazione su queste 4 aree fondamentali, che sono debiti, quindi la tua situazione debitoria, mutui, prestiti accesi, cose di questo tipo, le rate che queste implicano, la loro scadenza, tutto. Fai una panoramica complessiva dei debiti attivi intestati a te. Numero 2, delle tue entrate, e quindi dei tuoi flussi di cassa, di quanto entra ogni mese, ogni anno, a seconda del tuo lavoro, ma soprattutto queste come possono cambiare nel tempo, perché un conto è la fotografia attuale, un conto è ovviamente nel tempo come queste possono cambiare, quindi sia in meglio, sia in positivo che in negativo, quindi per eventuali aumenti, per crescite del tuo fatturato, per eventuali cambiamenti che possono esserci nella tua situazione lavorativa, cambiamenti di lavoro, di professione, cose di questo tipo, o in negativo, magari sei per difficoltà, cassa integrazione, riduzione del fatturato a seconda del tuo lavoro. Cose di questo tipo, eventi che possono andare a toccare, a variare queste tipologie di entrate nel prossimo futuro, ecco. Poi guarda le tue uscite e anche queste come possono cambiare nel tempo, quindi che tipo di uscite fisse e variabili hai tipicamente ogni anno e in funzione della tua situazione familiare, personale e lavorativa, come queste possono cambiare nel tempo. Se magari hai dei figli, questi cresceranno, andranno all'università, questo può implicare delle spese aggiuntive, tutta una serie di cose. Più sei preciso, più riesci a farti una mappa, più effettivamente l'analisi della tua situazione è più accurata e quindi capisci già ora che questa somma può diventare utile per alcune dinamiche. Che vivi quotidianamente, che potrai andare a vivere. Fai una riflessione, dici: caspita, magari fermandomi a facendo questa fotografia, vedo che ci sono alcune aree a cui dovrei almeno pensare, ecco. E infine fare la fotografia sul tuo aspetto pensionistico. Quindi ad oggi, con i dati che hai a disposizione oggi, considerando che ovviamente tutto può cambiare nel tempo ed evolvere, però qual è la tua aspettativa di data in cui inizierai a ricevere una forma pensionistica dall'INPS o dalla tua cassa previdenziale? Quindi quando? Che tipo di importo si parla? È tutto sostenibile per te? Magari vuoi lavorare di più, di meno? Sono tutte domande che prima ci facciamo, meglio è, soprattutto quando abbiamo anche un po' di benzina da poter utilizzare, c'è cioè un po' di denaro liquido in più che può essere utile per tutte queste aree qui. Quindi, prima di tutto, fai una fotografia su debiti, entrate, come possono cambiare nel tempo, uscite e come possono cambiare nel tempo, e la tua situazione pensionistica. Questo è fondamentale per tutti quanti, ma io direi di più, anche a prescindere dal fatto che tu abbia venduto o meno un immobile. Chiaramente, però, se hai della liquidità in più, questa può essere particolarmente utile in tutti questi casi. Però inizialmente abbiamo fatto solo un'analisi. Secondo passaggio, alla luce di tutto quello che hai visto facendo questa fotografia, chiediti una domanda molto semplice: tra 10 anni, come vorresti essere? Cioè, come ti immagini essere tra 10 anni? A livello proprio anche di familiare, ma di equilibrio economico che porta alla tipologia di vita che vorresti svolgere tra 10 anni, e quindi che tipo di debiti ti immagini di avere? Ti immagini di averceli ancora? No? È un problema averli? Non è un problema? Che tipologia di entrate vorresti avere? Che quindi che tipologia di vita vorresti avere? Che è per forza di cose associate anche al tuo equilibrio economico che abbiamo visto prima, cioè oggi hai un certo equilibrio. Domani, tra 10 anni, che tipo di equilibrio vorresti avere? Che è anche associato al tipo di lavoro che fai. Vorresti lavorare così come stai lavorando oggi? Oppure va bene anche se fosse di più, va bene, non ti dispiacerebbe? Ti piacerebbe lavorare meno? Se sì, questo cosa implica sulla tua situazione economica? Tutta una serie di domande che ti possono aiutare a capire su che direzione vuoi andare. Cioè, oggi hai fatto una fotografia, secondo passaggio dire in che direzione voglio andare. Cioè, come voglio lavorare, come voglio migliorare il mio equilibrio economico per poi a sua volta migliorare la mia qualità della vita da qui ai prossimi 10 anni. Questi sono i primi passaggi che già, se hai fatto un buon lavoro rispondendo bene a queste domande, facendo bene a questa analisi, delle risposte su come gestire questa somma dovrebbero già arrivarti senza farti prendere dall'impulso di goderti la vita subito, di prenderti sfizi che alla lunga rischiano di essere inutili e inutilmente costosi soprattutto. Da qui, passaggio numero 3, se non ce lo hai già, creare un fondo di riserva, un fondo prudenziale per gli imprevisti, una riserva, prudenziale per gli imprevisti. Questa tipicamente è utile che sia dalle 3 alle 6 mensilità di entrate che hai, a seconda del lavoro che fai. Ovviamente 3 è più adatto a un lavoro dipendente o comunque un lavoro abbastanza stabile, in cui le entrate sono abbastanza fisse, periodiche e sempre quelle. Una riserva più ampia è più adeguata per un lavoro da libero professionista, lavoro autonomo, quindi ovviamente c'è più una variabilità delle entrate e quindi è utile essere più prudenti. Se non ce l'hai già, è opportuno formarlo grazie a questa liquidità che ricevi in questo momento, ecco. Passaggio numero 4, se dall'analisi fatta inizialmente vedi che risparmi meno del 20% rispetto alle tue entrate, è utile che tu ripaghi i debiti, ma non il primo a caso, quello che ti ispira di più, che vuoi ripagare per primo, ma partendo da debiti ad alto tasso di interesse e a lunga scadenza, perché questa tipologia di finanziamenti sono quelli che hanno un impatto a livello di costo di interessi ben più elevato rispetto agli altri. Quindi, attento, ho detto alto tasso di interesse e lunga scadenza. Entrambi queste cose devono essere soddisfatte, perché magari anche debiti ad alto tasso ma che hanno una scadenza breve, che quindi magari hanno un impatto comunque abbastanza contenuto, o magari debiti a basso tasso di interesse e lunga scadenza, come possono essere i mutui a tasso fisso magari contratti qualche anno fa, e che può aver senso lasciarli lì, proprio perché l'impatto di interesse è abbastanza ridotto, e ad oggi gestire la liquidità tenendosela anziché ripagare questi debiti può essere più remunerativo rispetto a ripagare subito il mutuo, ecco. Comunque questo lo vedremo più nello specifico più avanti. È importante però cercare di arrivare a poter accantonare almeno il 20% delle tue entrate, specialmente ad oggi che hai questa cifra in più derivante dalla vendita di un immobile, ecco. Passaggio numero 5, poi finalizzare tutto il resto, cioè quello che è avanzato dopo il fondo di riserva e l'ottimizzazione dei flussi di cassa, quindi dopo aver ripagato i debiti di cui abbiamo parlato prima, a costruire una qualche forma di rendita aggiuntiva. E quindi cosa intendo dire? Mettere subito a rendita per avere ad oggi delle rendite da questa somma che abbiamo a disposizione? Non è detto, perché i primi due passaggi sono stati fondamentali proprio per questo, ovvero chiederti una cosa: ad oggi tu hai subito bisogno di un'entrata aggiuntiva per X motivi, oppure complessivamente hai già un certo equilibrio, però potresti averne bisogno in futuro? Tutte quelle domande su come possono cambiare le entrate, le uscite, la pensione in futuro sono finalizzate a questo, su come vorresti essere tra 10 anni, perché magari tu oggi sei in una situazione di equilibrio, di benessere, di relativa soddisfazione, felicità, ecco. Però facendo quei passaggi ti sei reso conto che alcuni episodi in futuro potrebbero andare a minarla questa situazione positiva che stai vivendo, e quindi è opportuno che questo gruzzoletto che hai da parte sia finalizzato a investire bene, alla crescita, in modo tale che in un futuro più avanti tu possa contare su una qualche forma di rendita da questo patrimonio. E il tempo che ti separa da oggi a quando effettivamente tu potresti aver bisogno di questa rendita è tutto tempo utile che può aiutarti a far crescere questo gruzzoletto per avere una rendita più elevata un domani. Cioè, se oggi hai 100, anziché avere subito una rendita da questi 100 che magari di cui magari effettivamente non hai neanche bisogno, sarebbe uno sfizio in più, tu potresti lasciarli crescere per avere magari 200 un domani, e questi 200 darti una rendita più elevata un domani quando effettivamente tu ne hai maggiormente bisogno, ecco. Quindi il passaggio dopo aver fatto tutto quello che abbiamo detto finora è gestire questo risparmio con l'ottica di avere una rendita, o subito, se la rendita che possiamo avere è sufficientemente elevata e soprattutto se ci serve, o nella stragrande maggioranza dei casi è così, un domani, e quindi in un preciso arco temporale andare a finalizzare questo investimento con quest'ottica temporale per avere una certa rendita che ci può essere utile un domani, magari quando andremo in pensione o quando saremo un po' più anziani ed acciaccati e ne avremo effettivamente molto più bisogno. Oltre a ciò, è importante tenere bene a mente che nel momento in cui andiamo a costruire una rendita, questa deve essere calibrata bene, deve essere strutturata in modo tale da darci una certa tranquillità e non esporci ad ulteriori rischi che possono crearci dei problemi. Cosa intendo dire con questo? Faccio un esempio molto banale. Immagina di dipendere, che il tuo reddito dipenda solamente da un singolo affitto di un singolo immobile, per fare un esempio molto pratico che tante persone possono capire. Questo, per quanto può essere stabile nel tempo, ci espone magari ad un rischio in cui se il nostro affittuario da un giorno all'altro smette di pagare, anche noi da un giorno all'altro smettiamo di avere qualsiasi forma di rendita, anzi iniziamo ad avere una situazione molto scomoda, molto difficile da gestire e che ci può creare diverse difficoltà. Ecco, questo è un esempio che magari con gli investimenti finanziari non avviene, perché se gestiti in maniera ottimale comunque hanno un certo grado di diversificazione, ma in quest'ultimo caso, al contrario rispetto al caso dell'immobile, qui abbiamo il problema che il capitale nel tempo può oscillare e questa oscillazione va gestita ovviamente in funzione di tutti i dati, tutta la nostra situazione che è emersa anche dall'analisi iniziale. E quindi bisogna tenere sempre a mente tre cose per non dilungarsi troppo, perché ovviamente questo è un tema un po' più complesso. Però prima cosa, assicurarsi quando si vuole avere una rendita di avere un capitale sufficientemente elevato. Numero due, assicurarsi sempre di essere molto diversificati, di diversificare sempre, perché questa è la forma di protezione standard ma più importante che abbiamo. E soprattutto numero tre, costruire un qualcosa che sia resiliente agli eventi della vita, all'imprevedibilità della vita. Questa è una cosa che non vogliamo mai tenere in considerazione, perché non ci piace non ci piace il rischio negli investimenti finanziari, figurarsi il rischio nella nostra vita e la variabilità e gli eventi imprevisti che possono capitarci. Però è una cosa che va tenuta in considerazione, proprio perché se vogliamo avere un capitale più flessibile che sia disponibile per in caso di determinati eventi che possono capitare nella nostra vita a seconda della nostra situazione personale, è chiaro che è opportuno che questo sia magari meno redditizio ma appunto più flessibile, che sia un qualcosa di più tranquillo, meno volatile, che magari ci dà una rendita inferiore ma che può essere più gestibile. Quindi bisogna sempre tenere a mente tutta questa serie di fattori per non trovarsi in situazioni spiacevoli, ecco. Quindi voglio provare a portare un esempio pratico di tutti questi 5 passaggi che abbiamo visto, che ricapitolo ora. Quindi analisi della situazione, di come può cambiare, chiedersi come vogliamo che questa situazione evolva nel corso dei prossimi 10 anni, come ci immaginiamo essere nei prossimi 10 anni, costruire un fondo di riserva se non ce l'abbiamo già, ottimizzare il risparmio arrivando almeno al 20% ripagando i debiti, e poi finalizzare il resto del gruzzoletto con l'obiettivo di avere una rendita o oggi, se è il caso, o soprattutto nella maggior parte dei casi un domani. Facciamo un esempio pratico. Luca, persona a caso, 50 anni, 2 figli, uno di 15 e uno di 10 anni, professione libero professionista. Luca ha un reddito medio di netto di 2.500 euro al mese e anche lui vende un immobile, vende una casa e da questa casa ottiene 200.000 euro, un immobile che ha ereditato ai suoi genitori, che ha messo a vendita e che da cui dalla vendita ha tratto appunto questa somma. Torniamo all'inizio del podcast, è un attimo questa situazione. Luca, 50 anni, vita a lavorare, a badare i figli e tutto quanto, ha questa somma che riesce ad avere dalla vendita di un immobile, la macchina nuova ci sta, bellissima, l'ospizio, sempre visto quel modello lì che vuole da una vita, è un attimo, ha la possibilità di farlo, lo compra e magari 50-100.000 euro partono subito così. Oppure magari sai la moglie che dice: ascolta, viviamo da anni in questo buco, ci compriamo una casa un po' più carina, più adatta alle nostre esigenze o cose di questo tipo. Ma invece Luca ha ascoltato questo podcast e vuole applicare tutto questo, tutti questi passaggi. Quindi cosa accade nel suo caso, seguendo questi passaggi che abbiamo visto insieme? Numero 1, analisi della sua situazione. Luca in particolare ha un mutuo, 50.000 euro di debito residuo, al tasso fisso dell'1,5%, perché ha fatto una surroga qualche anno fa, è stata una persona lungimirante da questo punto di vista. durata ancora residua di 10 anni. Oltre a questo, un prestito per la sua auto che dura ancora 5 anni di 15.000 euro e che ha ad un tasso dell'8%, riesce a risparmiare qualcosina, ma non troppo, circa 200 euro al mese, e sa, facendo l'analisi, vede che le sue uscite possono cambiare in futuro per i suoi figli, perché ovviamente hanno una certa età ormai e nel prossimo futuro potrebbero andare all'università, quindi questo può implicare una spesa aggiuntiva, e sa che le entrate possono cambiare perché è un libero professionista, ha comunque un certo rischio di impresa, ma soprattutto guardando l'analisi per la sua pensione vede che ovviamente non è, come tutti i liberi professionisti nella sua situazione, non è una situazione rosea, ecco. Infatti, facendo delle analisi, vedi che potrà andare in pensione attorno ai 65-66 anni, ma l'aspettativa è di avere circa 1.200 euro al mese, quindi meno della metà rispetto a quello che fa oggi. Faccio una parentesi da questo punto di vista: se tu non hai mai fatto un'analisi previdenziale, come dicevo prima, è opportuno che tu lo faccia il prima possibile, a prescindere da quella che è la tua situazione. Se hai bisogno di supporto, ovviamente contattami, la possiamo fare insieme. Sai che ovviamente non è utile tanto per dire devi andare in pensione quando te lo dice l'INPS e cercare di fare il meglio possibile. Ognuno ha le sue sfaccettature, le sue possibilità, i suoi desideri, ecco, però è utile sapere qual è il punto di partenza, quindi mi raccomando, fai un ragionamento da questo punto di vista. Se sei con l'INPS, sono i portali che danno molto una mano su questo aspetto. Se hai lo SPID, entri sul sito dell'INPS, lo puoi fare con facilità. Oppure, come ti ho detto prima, se hai bisogno di supporto, ovviamente contattami senza alcun tipo di problema. Però è importante farlo, perché appunto questi numeri che ho detto oggi non sono numeri messi a caso, dico solo questo. Quindi, fatta questa analisi, si chiede: come vuole essere tra 10 anni Luca? Luca dice: tra 10 anni vorrebbe magari lavorare un po' meno, perché i ritmi sono sempre molto serrati, l'età un po' avanza, è chiaro che l'idea di iniziare un po' a staccare inizia a farsi presente sulla sua vita, ed è una situazione che vedo molto spesso con tante persone. Questo è un esempio a caso, però lo prendo dalle esperienze che incontro quotidianamente, ecco. E soprattutto vorrebbe aiutare i figli per l'università, insomma vorrebbe garantir loro un percorso che non gli faccia mancare niente, ecco, da questo punto di vista. E quindi applichiamo gli altri punti che abbiamo visto in precedenza. Fondo di emergenza, in questo caso facciamo finta che ce l'abbia già, ma come ho detto prima, per lui dovrebbe essere di almeno 15.000 euro, perché essendo libero professionista prendiamo 6 mensilità del suo reddito, più o meno siamo attorno ai 15.000 euro. Oltre a questo, avere una riserva per le tasse che magari sa già di dover pagare nel prossimo futuro può essere utile, quindi anche magari un po' più di 15.000 euro. Poi, passaggio successivo, quello del discorso del risparmio. Risparmia 200 euro al mese, quindi non è sotto il 20%, però ha due tipologie di finanziamenti. Ha un mutuo con una durata un po' più lunga di 10 anni, ma un tasso di interesse abbastanza vantaggioso, 1,5%, e un prestito auto che dura meno, però ha un tasso di interesse più importante. Ecco, nel suo caso l'ideale sarebbe di pagare proprio quest'ultimo, il prestito auto, che tra l'altro ha un costo a livello di rata mensile di 300 euro, che ripagandolo subito permette di risparmiare una discreta quantità di interessi e liberare 300 euro al mese in più, quindi avere un accantonamento di 500 euro al mese totale di risparmio, che di certo nel suo caso non fa male, e adesso vedremo perché. Perché poi, passaggio successivo a livello di gestione di questo denaro, cosa può fare? Abbiamo identificato 3 obiettivi principalmente da tutto questo percorso. Numero 1, i figli, voler aiutare i due figli in momenti diversi, ovviamente perché hanno età diversi. Quindi obiettivo numero 1, figlio 1, obiettivo numero 2, figlio 2, e l'obiettivo numero 3 è avere una qualche forma di rendita per il suo lavoro, ma soprattutto per il momento in cui andrà in pensione, ecco. E quindi come si può gestire questa cosa? Ovviamente l'aiutare i figli per l'università è molto variabile a seconda delle varie dinamiche, però prendo una cifra media che in media va bene, poi ovviamente se si vuole andare a studiare ad Harvard negli Stati Uniti e cose di questo tipo è completamente insufficiente. Prendiamo 20.000 euro per figlio, quindi 20.000 euro per il figlio 1, 20.000 euro per il figlio 2, togliendo la spesa per ripagare il prestito dell'auto e questi 40.000 euro accantonati con l'obiettivo di questi due figli che sono a 3 e a 8 anni a seconda appunto dell'età per garantirgli di avere questa cifra a 18 anni, il residuo è di 155.000 euro perché abbiamo tolto appunto 40.000 per i figli e 15.000 per il prestito auto. Ecco, abbiamo 150.000 euro di disponibilità che deriva dalla casa dopo aver fatto tutti questi passaggi importanti. È chiaro che 150.000 euro messi a rendita, più o meno stando prudenti, cercando un valore medio, ovviamente che poi dipende da tante cose, però cerchiamo di darci un numero, può creare una rendita dai 4 ai 6 mila euro all'anno. Ecco, ovviamente per lui è completamente insufficiente, soprattutto inutile ad oggi mettere subito a rendita, sarebbe uno sfizio in più che fa comodo certo, ma che può essere gestito meglio. E quindi lavoriamo con un orizzonte diverso, ovvero 10 anni appunto, il fatto di arrivare a 60 anni con un gruzzoletto più importante che può garantire a Luca una gestione diversa, ovvero un equilibrio finanziario diverso, un impatto sicuramente più importante. A questi 10 anni adesso abbiamo 500 euro al mese di risparmio in più che può essere finalizzato sempre per questo obiettivo. E quindi questa cifra investita e gestita con l'ottica di crescere in 10 anni, più 500 euro al mese in più, sempre nello stesso pacchetto che può aiutarlo con questo obiettivo, teniamo un'ipotesi di rendimento che ovviamente è sempre variabile, però mi serve per fare questa proiezione, che può essere attorno al 4%, ovviamente perché cerchiamo di fare un gruzzoletto ben diversificato e non troppo aggressivo. Alla fine, facendo questa panoramica, riusciamo ad avere 300.000 euro al lordo delle tasse, ovviamente, tra 10 anni. 300.000 euro che poi, pagando le tasse tutto e convertiti in rendita, tenendo lo stesso tasso di conversione dei primi 155.000, abbiamo non dai 4 ai 6 mila euro, ma 10-11 mila euro all'anno in più, che a 60 anni possono essere molto più utili per staccare un po' dal lavoro, sicuramente non smettere di lavorare, però parliamo di un orizzonte comunque non lunghissimo di 10 anni, inizia a poter staccare, ad avere delle rendite aggiuntive e poi ha già un discreto cuscinetto per la pensione, per poter anche poi vivere in maniera più serena, avere quel cuscinetto in più nel momento in cui andrà in pensione e le entrate si abbassano abbastanza di più rispetto a quella che era la sua situazione iniziale. Ecco, quindi questo è stato un esempio che ha allungato un po' la puntata di oggi, però che voleva portare un caso specifico, un caso che potesse permetterti di capire meglio quello che intendevo e soprattutto i risultati molto importanti che si possono ottenere semplicemente cambiando un po' prospettiva e gestendo il denaro in maniera diversa. Perché il caso opposto è che Luca, se lui anziché seguire tutti questi passaggi che abbiamo visto insieme avesse seguito l'istinto che gli dice di comprare la casa più grande, di comprarsi la macchina, di fare queste cose, sarebbe stato uguale? Cioè la sua qualità della vita dopo 10 anni sarebbe stata la stessa? La risposta è chiaramente no, perché la macchina dopo un po' è un bene che si consuma, che dopo un po' bisogna buttare. La casa più grande sì, ha un valore in più, ma che richiede anche dei costi di manutenzione e di gestione in più. È una casa, la prima casa, quella dove vivi, in cui quindi non è che crea un reddito, ci vivi dentro, e quindi anche quella è più assimilabile a una spesa che a un investimento, anche se rispetto alla macchina sicuramente mantiene di più il suo valore. Ecco, e questo quindi di certo non ti porta ad avere una situazione in cui a 10 anni dopo tu puoi contare su una certa rendita, ridurre il tuo carico di lavoro, ti permette di vivere più sereno e vivere soprattutto più serenamente quei passaggi come quello della pensione, che rischia di essere veramente drammatico come in molti casi dei liberi professionisti, come abbiamo visto prima. Ecco, e quindi questa è l'enorme differenza che fa la gestione del denaro. E bada bene, non è l'investimento giusto, l'aver beccato quella cosa che ti fa il 10%, il 15% all'anno, perché Ovviamente per fare una proiezione ho usato un'ipotesi di rendimento, ma non è stata neanche particolarmente aggressiva. Ad oggi un 4% è quasi il rendimento di un BTP a 10 anni, ecco, non è un'ipotesi che non esiste più. Magari 2 anni fa, 3 anni fa, uno poteva dire come diavolo si tira fuori. Quindi non parliamo di investimenti azzardati, rischiosi o cose di questo tipo, ma è semplicemente il cambio di approccio, la gestione del denaro differente che ti porta ad avere risultati molto diversi rispetto a quelli che normalmente avremmo se ci facessimo guidare dall'istinto, dai desideri o dal voler toglierci qualche sfizio che magari effettivamente non ci serve, ecco. Quindi, detto questo, io come ogni puntata ovviamente se tutto questo ti ha incuriosito, se vuoi capire anche come applicare meglio questi casi, anche nel caso in cui non hai venduto un immobile, però magari hai un gruzzoletto da parte, come se lo avessi venduto, ecco, che ti sei costruito nel tempo, che hai questa cifra che vuoi capire come gestire, seguendo questi passaggi li possiamo fare insieme, costruire un piano più personalizzato per il tuo caso, andare a vedere insieme le tue prospettive di entrate, uscite, pensionistiche, far tutta questa analisi insieme, per poi effettivamente guidarti passo passo in un percorso che ti porti a un maggiore benessere finanziario, ma che poi ovviamente si riflette sulla tua qualità della vita complessiva. Io ovviamente ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata, ti ricordo ovviamente che i miei contatti li trovi qui sotto in descrizione, la mia mail è cavallin.s@copernicosim.com e noi ci vediamo alla prossima puntata.